Salvatore del mondo, dammi dell'acqua viva, perché non abbia più sete. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebub, il capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro, ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. E come vedete, questi testi dei giorni di Quaresima non sono stati pensati per fare un cammino, cioè si salta di qua e di là, no? Si prendono diversi brani, sono tutti, come vedete, qualsiasi pezzo del Vangelo è molto profondo e quindi ci si può lavorare, si può pregare. Però certo, si poteva anche immaginare, ma probabilmente si pensa che la messa feriale non venga frequentata dalle persone per fare un itinerario. Però mi pare che ci sia dappertutto il fatto, nei paesi poi sono anche parecchie le persone che vanno alla messa feriale. Quindi si potrebbe anche immaginare di costruire una lettura sistematica che faccia fare un cammino quaresimale, no? Una lettura continua di un Vangelo, per esempio, no? Allora, questa sera il testo che abbiamo ascoltato si riferisce a un miracolo, appartiene questo miracolo di esorcismo, cioè di un miracolo con cui si elimina il possesso demoniaco di una persona. Non entriamo in questo discorso, nei Vangeli è abbastanza evidente che c'è tutta questa mentalità per la quale tutte le malattie sono dovute al peccato, al male, al diavolo, no? È una concezione religiosa molto che impasta molto i livelli, ma non è questo che ci interessa, non è decisivo, insomma. Allora, si parla di questo miracolo della guarigione di un muto, è uno dei materiali che Luca raccoglie in questo primo viaggio che fa fare a Gesù verso Gerusalemme, la salita a Gerusalemme, che è lo schema di tutto il Vangelo di Luca, no? E alla guarigione, che come avete sentito non è enfatizzata. In genere i racconti di miracoli sono pieni di fatti appunto miracolosi. Qui la guarigione è molto rapida, senza circostanze particolari. A questa guarigione rapida seguono le reazioni diverse della gente, che reagiscono a questa domanda: ma da dove trae Gesù questi suoi poteri? No? Il testo dice: molti restavano stupiti, quindi molti lo ammirano, alcuni accusano addirittura Gesù invece di essere indemoniato e di fare della magia, di usare di questi poteri diabolici, appunto, no? E altri lo mettono alla prova chiedendogli dei segni dal cielo, cioè una specie di prova, no? Di questa autorità che Gesù dimostra, di questi poteri che dimostra. Questo è il contesto. Se avrete occasione di rileggere questi passi, vedrete che qui non è come in altri momenti, anche del Vangelo di Luca precedenti, e in quasi tutto il Vangelo di Marco, la preoccupazione dei miracoli, in quegli altri passi, è di farsi chiedere continuamente: ma chi è Gesù? Se fa quelle robe lì, chi è? Da dove viene, no? No, qui il contesto non è questo. Il contesto è quello suggerito dalla prima lettura. Un popolo di dura cervice che non crede, no? Cioè, qui più che sull'identità, che aiutare a far porre la domanda sull'identità di Gesù, i miracoli vogliono provocare una discussione perché siano svelate le radici profonde del rifiuto a credere. Cioè, la reazione di questo miracolo ci fa capire in profondità perché questa gente non crede in Gesù. Io vi do una chiave di risposta, di lettura, no, di questo passo. Che cosa si rimprovera a Gesù da parte di questi che appunto addirittura sono ostili al fatto che lui fa il miracolo, dicono: sei indemoniato? Rimproverano a Gesù di usare dei poteri demoniaci per compiere degli esorcismi, cioè è d'accordo col diavolo, capito, no? La magia, Gesù farebbe della magia, si mette d'accordo con dei poteri soprannaturali, occulti. E quindi questo agire di Gesù rovinerebbe la fede, cioè rovinerebbe l'idea di Dio. La magia utilizzata per apostasia, cioè questo è un grande tema di tutto il Vecchio Testamento. Cioè la magia utilizzata per portarci a aver fiducia in altre divinità, per l'idolatria, appunto. E allora vedete com'è interessante questo taglio, no? Che il Vangelo ci fa di lettura. Qual è la questione del miracolo di Gesù in questo caso? È la questione di che cosa è segno, di quale Dio è segno questo miracolo. Ogni tanto vi faccio anch'io le battute, no? Chi va a cercare i miracoli, che Dio trova, che Dio c'è dietro certi miracoli, certi luoghi miracolosi, certi fatti miracolosi. Perché quello lì è il criterio, hai capito? Quando io continuo a dire: ma guardate che il criterio della fede è l'Eucaristia, la parola di Dio, non il santuario, qualcuno resta male perché sembra che io non abbia la devozione, è il contrario. È che il criterio del santuario, dell'apparizione, è la rivelazione di Dio, è riconoscere il vero Dio, è la fede, appunto. E il vero Dio è rivelato dal crocifisso, dalla morte e resurrezione di Gesù e dalla vita di Gesù testimoniata nel Vangelo. Questo è il criterio. E anche nel litigio, diciamo, nella questione che sorge attorno al miracolo di Gesù, è questa la questione. Un profeta va giudicato non tanto per la spettacolarità dei miracoli che fa, ma per la sua parola, perché la sua parola è fedele alla fede in Dio, nel Dio che si è rivelato. Tutti i testi del Deuteronomio appunto parlano di sta roba qui. E allora si incomincia a capire, no? In realtà attorno a questo miracolo di esorcismo, sta gente dice, no, tu non vieni da Dio, sei un indemoniato, sei d'accordo con i diavoli. C'è un'incomprensione attorno all'idea di Dio, c'è un'incomprensione attorno all'idea del Dio di Gesù. E mentre, adesso possiamo anche spiegare la cosa, perché noi lo sappiamo, no? Mentre per Gesù il miracolo è un segno della vicinanza di Dio, del sostegno di Dio, alla fiducia dell'uomo che di fronte alle prove è scossa, si perde, no? Il segno che Gesù fa col miracolo è perché quell'uomo che è colpito dalla malattia non perda fiducia, hai capito? Continui a sperare alla promessa che Dio gli ha dato con la vita. È un segno della fede il miracolo, appunto. E quindi il miracolo di Gesù è un segno della misericordia, della prossimità misericordiosa di Dio. E invece questi qui pensano a un altro Dio. Pensano appunto che sia un segno della potenza, del Messia che hanno in testa loro, no? Di quello che sistemerà le cose, di quello che può fare quello che vuole, no? Di quell'idea di Dio lì. E difatti se rileggete vedete come finisce questo episodio in cui lui porta i due esempi degli amici che non si possono mettere contro di uno che è più forte dell'altro. Ma la conclusione è che Gesù dice non è per un patto col diavolo che io compio questo esorcismo, è per la forza della presenza di Dio, per la forza del dito di Dio. È il segno che il regno di Dio è arrivato tra noi. E quindi è un segno della fede che dovete avere in me, che sto dichiarando che il regno di Dio è nella fiducia della vita, è nella vita degli uomini di ogni giorno, hai capito? Per sostenere questa fede faccio il segno. Perché noi non ci crediamo che Dio ci è vicino, che è presente nelle nostre cose, no? Il miracolo è fatto per sostenere questa fede. Per vincere la nostra incredulità, appunto. E l'argomento supremo che mostra che Gesù non agisce in nome del diavolo è che la sua predicazione si rivolge al regno di Dio. Gesù annuncia la vittoria del regno su Satana, cioè su quello che divide dalla fede, perché il diavolo è quello che divide dalla fiducia in Dio. E quindi semmai è diabolica una certa religiosità che fa pensare a Dio in maniera sbagliata, cioè quella che vogliamo noi, non quella che rivela Gesù, appunto, no?
Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Il Signore è la mia salvezza e con Lui abitante di Sion, perché grande con te il Signore. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me.
Lo possiamo sperimentare anche noi nel piccolo della nostra vita, no? Il diavolo della sfiducia, della disperazione, viene scacciato, viene vinto dai gesti di presenza, il dito di Dio, appunto, la presenza di Dio. È ospitata da chi fa la carità, da chi è presente vicino al fratello, da chi incontra il fratello. E allora il diavolo della disperazione, il diavolo della paura, della non fede, è vinto dai gesti di amicizia, di amore, di alleanza, di bontà. Cioè da tutto ciò che ci dà fiducia, che ci dà fede, no? Cioè la maniera con la quale Dio ci salva, cioè salva la nostra umanità. È appunto questa maniera, sono i legami, è l'amore che salva il fatto che noi credendo, avendo fiducia in quello che siamo, in quello che stiamo facendo, lo salviamo, cioè lo viviamo, ci mettiamo dentro il cuore, facciamo esistere l'uomo, l'umanità appunto. Cioè noi continuiamo a pensare a una religione dei fatti soprannaturali, che alla fine è una religione dell'esteriorità di Dio all'uomo. Abbiamo la testa dura a capire l'incarnazione, a capire che Dio si rivela nell'umanizzazione dell'uomo. Cioè questa roba qui noi non ci crediamo alla fine. Pensiamo sempre che è più Dio quello che è strano, quello che è miracoloso, no? Ma il vero miracolo è quello lì, è che l'uomo diventi uomo, è la creazione, che è già la resurrezione poi, perché appunto salvare l'uomo nella fede in Dio vuol dire consegnargli questa storia umana, questo piccolo brano di umanità. Vuol dire permettere a Lui di dare vita alla nostra vita, no? Pensate che Lui appunto tutti i giorni sta qui a parlare con noi, si dà da mangiare, dice: ma capiranno quelli la maniera in cui io voglio stare con loro, no? E questa conversazione umana e questa comunicazione di fiducia nella nostra vita, la grazia di Dio.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore
è il mio pastore.
Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore
è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare.
Pastore, no.